Ciao, sono Michele e questo è Maledetti Nerd, il podcast italiano sull'informatica e la programmazione. Oh, eccoci qui. Oggi voglio parlarvi un po' dei linguaggi di programmazione e più che altro i vari tratti, i vari stili, i vari paradigmi di programmazione che ci sono nell'uno o nell'altro linguaggio, in modo da fare così una panoramica generale delle varie possibilità. Partiamo intanto dal dire che i linguaggi di programmazione sono un'astrazione sul, diciamo, il set di istruzioni della macchina e ci sono diversi livelli di astrazione, ci sono linguaggi più vicini alla macchina e quelli che lo sono molto meno. Spesso vengono categorizzati, quindi vari programmi funzionali, procedurali e così via. Io non li vedrei proprio come categorie, li vedrei come dei tratti, perché un linguaggio può avere più di uno di questi tratti contemporaneamente e non è neanche, diciamo, on-off. Diciamo che un tratto può essere più o meno espresso in un certo linguaggio. Partiamo allora dal livello più basso, diciamo dall'assembler, che non è un linguaggio, almeno non lo so se si può considerare un linguaggio, perché quella sarebbe l'espressione testuale del set di istruzioni di un determinato processore. Sicuramente l'assembler non è un linguaggio nel senso che intendiamo tipicamente, perché ogni processore ha il suo, e non solo, ci sono degli assembler, appunto dei programmi che prendono questo codice assembler e lo trasformano in binario, che hanno sintassi diverse e incompatibili anche per lo stesso processore. Questo però rappresenta le istruzioni che esegue la macchina, diciamo uno a uno. Quindi diciamo che è una comodità rispetto ad esprimere le istruzioni direttamente nel loro valore numerico. Abbiamo un mnemonico testuale, danno anche altre piccole ma importantissime comodità. È il livello di astrazione proprio minimo che si può avere. Ecco, quando programmiamo in assembler, diciamo il tratto che prevale è quello imperativo. Noi diamo le istruzioni, quindi diciamo al computer cosa fare esattamente e nel dettaglio. Salendo un pochino come livello d'astrazione, vediamo i vari tipi di linguaggio che mantengono questo stile imperativo, però offrono delle astrazioni diverse. Sicuramente uno dei primi linguaggi che viene in testa è il C, che sarebbe un assembler portabile, perché il codice C è più cross-platform, quindi non è specifico per un certo tipo di processore. Poi ovviamente quando usate le librerie di sistema poi c'è quella questione lì di compatibilità di librerie, però in generale è più portabile, dà un livello d'astrazione leggermente superiore, quindi ci nasconde un pochino i dettagli del processore specifico, ci nasconde principalmente diciamo i registri, il modello della memoria diciamo è diverso e ci nasconde alcuni dettagli, ad esempio ci offre i cicli a livello di linguaggio, cosa che in assembler non abbiamo a livello di linguaggio, tra virgolette, non c'è un'istruzione ciclo, ovvero i processori x86 hanno delle istruzioni specifiche ma sono un po' particolari, per utilizzi un po' particolari. Adesso ho parlato di C, ma anche Java, Python, PHP, quindi vari livelli di astrazione, vari livelli di linguaggio hanno tutti questo stile imperativo. Si contraddistingue dal fatto di avere appunto uno stato con delle variabili, ma soprattutto nel fatto che si dice al computer cosa fare e come fare. Si descrivono gli algoritmi nei loro passaggi, istruzione per istruzione. Poi che il linguaggio ci offre alcune funzioni che nascondono la complessità di tante cose, non lo rendono meno imperativo, resta comunque una sequenza di istruzioni. Questo in contrapposizione ai linguaggi invece che hanno uno stile dichiarativo. Ma ci sono linguaggi che sono tipicamente non considerati di programmazione, altri invece sì. Lo stile dichiarativo prevede che si vada a scrivere non tanto la procedura, ma che si modelli la situazione o il risultato che si vuole ottenere. Un esempio di linguaggio dichiarativo, che però non è un linguaggio di programmazione vero e proprio, HTML, ma anche SQL. Quindi le query del database sono dichiarative, non vado a dire al database come effettuare la ricerca, gli dico soltanto i parametri, quindi dico soltanto il risultato che voglio, ma il come resta a lui. Ecco, però un sottoinsieme di linguaggi dichiarativi sono i linguaggi funzionali, e questi sono dei veri e propri linguaggi di programmazione. Sicuramente viene in mente Lisp, Haskell, ma anche in maniera con un po' più di compromessi anche Erlang e Elixir, che sono anche più pratici, secondo me. E la differenza può sembrare inizialmente una cosa più superficiale, più sintattica, ma la differenza è proprio nel concetto. Perché quando io scrivo delle espressioni Lisp, un programma Lisp, o comunque in un altro linguaggio funzionale, io vado a definire delle funzioni più dal punto di vista matematico. Che voglio dire? Che quello non è una sequenza di istruzioni che deve essere eseguita. Non dico al computer cosa eseguire. Se io nel momento in cui dico che x è uguale a 3 più 2, non sto dicendo al computer fai 3 più 2 e salvalo dentro x. Io sto dicendo che x è uguale a 3 più 2. Quel risultato, se verrà calcolato, verrà calcolato a discrezione, diciamo, del compilatore, del runtime. Andiamo a vedere il concetto di runtime, ma insomma verrà eseguito quando vuole. Quindi non sto dando una vera e propria sequenza di istruzioni, sto definendo matematicamente una realtà, quindi del problema che voglio andare a risolvere, così via. Questo fa sì che non ho cose tipo cicli e tipi di dati mutabili. I dati non mutano quando si vuole, perché una funzione definisce un input e un output tipicamente, ok? E non è che vado a modificare il parametro di input per creare l'output, non, matematicamente non avrebbe senso, perché starei dicendo che due cose che non erano uguali adesso sono uguali. Produce un risultato a sé stante. Questo può sembrare inefficiente, ma poi l'implementazione può ovviamente internamente giocare diversamente. Una cosa sono le regole del linguaggio, l'astrazione che ti offre, e poi è come viene implementato per ottimizzare l'esecuzione. Un'altra cosa è che non ci sono, appunto, dicevo, i cicli, e si sfrutta la ricorsione, perché la ricorsione è molto più simile a come uno definisce una funzione dal punto di vista matematico. Se io devo definire una funzione su un insieme, definisco su un elemento e poi sul resto, perfetto, e poi ovviamente sull'elemento vuoto per far finire questa ricorsione. Adesso non entro nei dettagli, se volete parlare programmazione funzionale, perfetto, fatemi sapere. Diciamo che a un certo punto però la programmazione funzionale, che quindi prevede che le funzioni siano pure, quindi se gli do certi parametri daranno sempre il stesso risultato e non cambieranno lo stato del sistema, anzi, si scontrano con, diciamo, la dura realtà che questi cosiddetti side effect a volte ci servono e sono indispensabili. Ad esempio, se io chiamo una funzione che scrive su schermo, matematicamente non è definibile, perché almeno non in maniera banale, perché quello è un effetto collaterale della funzione. Cioè, se io la chiamo due volte di seguito, anche con lo stesso parametro, comunque non mi ritroverò lo stesso stato identico, perché quantomeno sarà una seconda volta scritta a schermo. Prima era scritta una volta, adesso due. Stessa cosa su un file, stessa cosa comunicazione web e così via, dove l'ordine delle chiamate, dove l'ordine di esecuzione diventa poi importante. Però appunto queste funzioni che hanno side effect sono trattate in maniera particolare, in maniera esplicita, e poi vengono gestite a parte. Ecco, bisogna dire che alcuni concetti della programmazione funzionale, come ad esempio la comprensione delle liste, quindi operazioni su liste tipo map, reduce, inject e così via, sono state adottate da molti linguaggi, anche che sono normalmente imperativi, ma implementano delle funzioni tile, diciamo, funzionale per lavorare sulle liste, perché sono estremamente comode. Quindi, insomma, magari non è troppo diffusa in tanti ambiti la programmazione funzionale, ma è sicuramente interessante, elegante, ha comunque effetti anche sugli altri linguaggi. Parliamo ora di programmazione a oggetti. Allora, il fatto che un linguaggio abbia gli oggetti, ossia prettamente a oggetti, quindi, non so, Smalltalk, qualsiasi cosa è un oggetto. In C++ no, ad esempio, ci sono, si usano spesso, ma potrei anche non utilizzarli mai. In Java ci sono i primitivi, ma tutto il resto sono oggetti, quindi lo devo usare per forza. Quindi dipende, giusto? Però il concetto, diciamo, di astrazione ad oggetti è quello che si può fare con esempi di oggetti fisici, ok? Dove le variabili rappresentano lo stato interno di questo oggetto e i metodi, ovvero le funzioni associate a questo stato che lo modificano, sono un po' i bottoni, l'interfaccia dell'oggetto che si va a utilizzare, ok? Diciamo che sono abbastanza facili da comprendere, da visualizzare, perché sono effettivamente in un certo qual senso associabili al mondo fisico. Quindi la programmazione di oggetti si definiscono classi, gerarchie di classi, che però sugli esempi risultano sempre molto bene, poi nella pratica a volte appesantiscono parecchio. Io non sono, devo dire, un grosso amante della programmazione a oggetti. Quando l'ho scoperta me ne sono innamorato, e poi dopo un po' ho capito che tutto sommato forse è meglio non abusarne. Comunque, la cosa importante della programmazione a oggetti è incapsulare lo stato con le funzioni che andranno a lavorare su questo stato, quindi quindi isolarle dal resto. Si può adottare questo stile anche in linguaggi che non supportano nativamente gli oggetti, con dei limiti e magari senza le garanzie che offrirebbe il linguaggio, ma insomma, se a uno piace fare queste separazioni così, lo può fare tranquillamente. Parliamo anche di un altro tratto di programmazione, la metaprogrammazione, ovvero il codice che si scrive ma che verrà eseguito non a tempo di esecuzione ma a tempo di compilazione, quindi un po' una specie di estensione del compilatore. L'esempio più, diciamo, banale, più semplice è il preprocessore del C, che è molto, diciamo, semplice, però effettivamente quelle direttive che si danno sono direttive che vengono eseguite a tempo di compilazione. Ci permettono tipicamente di escludere o includere pezzi di codice in base ad alcuni parametri che vengono dati appunto a tempo di compilazione, quindi magari includere del codice per una determinata architettura o parametrizzare alcune build. È una cosa, ma è abbastanza, diciamo, semplice, però quando non c'è manca. Tipo in Java che non c'è, in realtà a volte manca, ecco. Ci sono invece linguaggi dove si possono creare macro molto complesse e diciamo che hanno la stessa potenza del linguaggio stesso, cioè sono scritte nello stesso linguaggio, tipo in Elixir le macro sono sempre scritte in Elixir. Diciamo la metaprogrammazione è un'altra di quelle cose che non va abusata, perché da una parte sì, permette di creare dei domain specific language semplicemente e anche localizzati, diciamo, all'interno del programma, però dall'altra sono spesso un po' difficili da leggere le macro stesse se sono molto complesse, e quindi poi possono rendere più opaco il codice, nel senso che magari alcune macro le utilizzi dappertutto e poi non si capisce bene cosa fa. Insomma, sono da utilizzare con cautela, con parsimonia. Però diciamo, ecco, il punto importante è che è codice che viene eseguito a tempo di compilazione, quindi influenza il compilatore e solo di riflesso influenza il programma che poi verrà generato. Oh, e parlando di tempo di compilazione e tempo di esecuzione, vediamo anche alcune caratteristiche dei vari linguaggi sul come vengono compilati e poi sul come vengono eseguiti i programmi. Partiamo sempre dal caso quello base del C. Nel C è semplice, il programma viene compilato e poi viene eseguito senza particolari dipendenze, ovviamente a parte quelle che si importano nel programma stesso, però il linguaggio in sé per sé, quindi tutte le garanzie che offre il linguaggio, che sono poche, comunque sono implementate dal compilatore stesso, ok? Non c'è una funzionalità che richiede del supporto, un intervento a runtime. Ad esempio le funzioni che si invocano esplicitamente, printf e così via, si richiedono una libreria, però è diverso, perché mettiamo invece in contrapposizione con un linguaggio che invece ha un runtime, ad esempio C++, che è molto vicino comunque al C, però cose tipo le eccezioni non genera del codice il compilatore che gestisce le eccezioni, genera sì del codice ma che farà delle chiamate a delle funzioni che sono nella libreria C++, anche new e delete, quindi c'è questa differenza. Questo si nota magari quando uno vuole compilare del codice senza sistema operativo, ambito embedded, dove col C non c'è problema. Se tu non chiami funzioni della libreria standard, non hai proprio nessuna dipendenza. Adesso ci sono anche delle micro C library, appunto. Ma con C++ diciamo che ci sono modi di farlo per embedded, ma devi non usare grossa parte del linguaggio, ok? Quindi c'è questa runtime. Ci sono linguaggi che dipendono totalmente dal runtime. Ad esempio Objective-C, per chiamare i metodi degli oggetti, c'è un dispatch dinamico. Al contrario di C++ che lo fa a tempo di compilazione, Objective-C lo fa a tempo di esecuzione. Il dispatch dinamico, che vuol dire che quando io chiamo un metodo, quale funzione verrà effettivamente eseguita, in Objective-C io lo so a runtime. Quindi verrà chiamata una funzione a runtime che cercherà in una tabella e deciderà quale metodo effettivamente invocare. Con C++ no, il compilatore, diciamo, a parte alcuni casi in realtà, però in linea di massima la scelta del metodo la fa a tempo di compilazione, che ovviamente è più veloce. Ogni elemento in più di una runtime, diciamo che aggiunge un overhead, che può essere ottimizzato sicuramente, però aggiunge un overhead. Un passo sopra rispetto ad avere una runtime è avere una virtual machine. Ecco, la virtual machine è quando proprio il programma non viene compilato per la macchina sulla quale si sta lavorando, o comunque per una macchina target esistente reale, ma viene compilato per una macchina virtuale, l'esecuzione viene affidata ad un ulteriore programma che istanzia una virtual machine sul quale verrà eseguito il codice. Quindi in questo caso tutto viene mediato dal runtime, ogni istruzione, ogni accesso in memoria, qualsiasi cosa. Questo comporta un grosso overhead, ma dà anche la possibilità però di fare alcune ottimizzazioni che a tempo di compilazione non sarebbero possibili, perché alla fine dovrà per forza generare delle istruzioni per la macchina, però nel momento in cui lo fa vede già i parametri, ad esempio, che vengono passati alla funzione, perché diciamo è live, lo sta facendo mentre esegue, e potrebbe ottimizzare diciamo rimuovendo dei branch che sono inutilizzati, alcune funzioni vengono compilate una volta e poi utilizzate, cacheate, utilizzate così come sono. Insomma, si sono fatti tantissimi passi avanti anche sulle virtual machine. Bene, un'altra possibilità di eseguire un linguaggio è con l'interprete. L'interprete è simile poi grosso modo alla virtual machine, però non c'è neanche questa fase intermediaria dove il programma viene compilato per una macchina sì virtuale, ma comunque con un set di istruzioni più semplice, più vicino a una vera e propria macchina, ok? Poi la virtual machine in sé per sé dovrà fare meno interventi rispetto a un interprete che invece va lì a leggere linea per linea, grosso modo, e eseguire questo codice. Un esempio tipico di linguaggio del genere PHP. Va bene, oggi penso che sono andato veramente lungo coi tempi, ma alla fine è un discorso leggero, una panoramica, un'introduzione per orientarvi un pochino e per presentarvi i vari paradigmi di programmazione. Spero che vi sia stato utile e vi ringrazio per l'attenzione. Un saluto, ciao ciao!